Uomini e profeti, la cruna e il cammello, con Luigino Bruni. Terza puntata, l'utopia dei lavoratori monaci.
Buona domenica da Luigino Bruni. Un saluto da Incisa Valdarno, dove sto registrando questa puntata ben distante dalla regista Benedetta Caldarulo e dal tecnico Luca De Ioris, che sono invece a Roma negli studi della RAI. Perché anch'io e tutta Radio 3 vogliamo vivere fino in fondo questi giorni speciali e quindi le raccomandazioni io sto a casa. E con questo iniziamo la terza puntata di questa serie sulla ricchezza, il cammello e la cruna, su che cosa è entrato e non entrato del cristianesimo, della visione economica cristiana dei Vangeli nella economia europea e poi nel capitalismo moderno. Oggi parliamo del monachesimo, perché il monachesimo è uno dei luoghi improbabili e paradossali che hanno creato e formato lo spirito economico dell'Occidente, dell'Europa, dell'Occidente e poi in qualche modo, anche se non ovvio, anche il capitalismo. Il monachesimo è infatti una radice dell'economia di mercato, perché monaci, poi monache, diedero vita ad esperimenti evangelici che, contraddicendo e contrastando l'economia ordinaria, hanno generato un'altra economia europea. Il capitalismo non è stato creato solo dal monachesimo, è evidente, ma non sarebbe nato senza il monachesimo, e questa è una tesi che oggi vedremo, perché ben prima della riforma protestante, come ci ha spiegato Weber, è stato il monachesimo il primo grande episodio di eterogenesi dei fini, cioè di effetti non intenzionali, un grande effetto non intenzionale che ha a che fare direttamente con l'economia moderna e con la modernità. Perché senza saperlo né volerlo, i fondatori nei monasteri, i fondatori dei monasteri, nelle abbazie e in queste istituzioni religiose e non solo, hanno creato un tipo di economia e un tipo di povertà che sono stati essenziali per ciò che poi è diventata l'Europa e il capitalismo. Il monachesimo è stato un movimento immenso, sorprendente, meraviglioso. Ha cambiato l'Europa, l'ha fatta più bella e più ricca. Ha accresciuto la biodiversità culturale, spirituale, artistica, forestale, enogastronomica e poi, quasi per sbaglio, ha anche inventato un'altra economia. Molti prodotti, dal parmigiano alla birra, molti vini, tecniche di bonifica dei terreni e di arte forestale non ci sarebbero oggi senza i monaci e senza le monache. Ma il monachesimo, come tutti i fenomeni complessi e molto molto longevi, è necessariamente un fenomeno ambivalente, con luci ed ombre. È ambivalente perché è grande. Quasi tutte le realtà grandi sono ambivalenti e questa ambivalenza fa la loro grandezza. Pensiamo ad esempio ad un aspetto complesso come la confessione e la penitenza privata, che è stata così importante nell'economia europea. Nel monachesimo infatti si sviluppò anche l'idea di una vita cristiana come cammino verso la perfezione. Un'idea di perfezione che tra l'altro non è facile da trovare né nei Vangeli né nella Bibbia. Se pensiamo ad esempio a personaggi fondamentali della Bibbia come Salomone, Giacobbe o Davide, re Davide, tutto sono fuorché modelli di perfezione, ma di imperfezione. Perché la Bibbia non ha mostrato i suoi fondatori, i suoi patriarchi come dei modelli etici, ma come dei modelli scelti in quanto non loro erano dei modelli, ma sulla loro debolezza potesse risplendere un'altra forza che era quella della parola. Ma anche qui, come è accaduto con l'etica economica, come abbiamo visto domenica scorsa, cioè che l'etica economica dei Vangeli non è diventata l'etica economica dell'Europa, anche nell'idea di perfezione l'Europa cristiana riprese molto del mondo romano, dell'etica stoica, delle virtù, dell'idea che la perfezione cristiana fosse una sorta di cammino verso una perfezione morale. Perché noi esseri umani abbiamo molto di più costruirci una piccola salvezza meritata che accoglierne una grande come dono immeritato. E il monachesimo è stato un luogo dove questa idea di perfezione si è sviluppata e attorno a questa idea di perfezione è cresciuto molto anche tutta una teoria, una pratica della penitenza che ha influenzato molto l'economia europea. Perché? Perché c'è un rapporto tra penitenze nei confessionali e l'economia? Ma perché evidentemente quando si afferma un ideale etico di perfezione, ciò che veramente conta alla fine è l'esperienza dell'imperfezione. Siccome il dato empirico è che gli esseri umani non sono perfetti, quando si pone l'ideale di perfezione, il gap, lo scarto tra l'ideale e il reale diventa ciò che veramente conta. Quindi attorno alle imperfezioni sono costruiti tutto un sistema di penitenze per poter gestire questa imperfezione. E quindi la confessione e la penitenza diventano gli strumenti di management di persone eternamente imperfette che vivono come colpa lo scarto tra la loro vita reale e l'ideale. Col monachesimo irlandese in particolare, pensiamo a San Golombano nel VI secolo, la confessione infatti cominciò a diventare privata, non più pubblica come era nei primi secoli del cristianesimo. Quindi una faccenda privata tra monaco e padre confessore. E quindi le penitenze anche private che cominciarono a diventare penitenze a tariffa cosiddette, cioè degli elenchi, dei codici molto dettagliati dove ad ogni colpa corrispondeva una tariffa e un tipo specifico di penitenza. La penitenza diventa oggettiva, una sorta di merce che in quanto oggettiva non era più dipendente dalla singola persona peccatrice, perché ciò che contava era la soddisfazione oggettiva della penitenza. Quindi qualcuno peccava e qualcun altro poteva scontare la penitenza. Quindi la prima borsa valori globale universale nel Medioevo è stata la religione cristiana, perché ha creato tutto un sistema di pene e di compensazioni molto sofisticato. E quindi prese piede nel Medioevo l'idea che la pena potesse essere scambiata, trafficata, commercializzata, un fenomeno che poi fu molto favorito dall'introduzione del mezzo monetario, del denaro. Così la penitenza si sganciò dalla persona e nacque il primo titolo derivato della storia, perché la penitenza poteva essere rinegoziata come un ente in sé autonomo. Passando poi dai monaci ai laici, questo sistema creò un immenso mercato monetario e siamo già arrivati praticamente a Lutero, alle indulgenze e alla riforma. Cioè il salto di specie dalla religione all'economia fu molto semplice, perché quando la modernità sviluppò i mercati trovò già un'etica economica molto sviluppata, molto sofisticata, che era nata attorno alle penitenze e in qualche modo anche attorno ai monaci. Quindi questo è un primo aspetto che sembra poco ovvio, poco importante, della penitenza privata che diventa un luogo, un meccanismo di trasmissione di certe idee di economia, ma chiaramente il monachesimo ha fatto molto di più in Europa, molto di più che un solo luogo di perfezione o di etica individuale o di santità intesa come eccellenza morale. Il monachesimo ha fatto molto di più, tanto che oggi sono in molti, ad esempio l'ultimo lavoro, penso a Pierre Mousseau, che è un francese che ha lavorato su quanto il monachesimo ha influenzato l'economia moderna e l'impresa, sono molti a sostenere che le grandi imprese moderne sono in realtà una sorta di secolarizzazione degli antichi monasteri. Cioè le corporation americane, le grandi imprese, secondo questi autori, avrebbero come modelli non tanto le imprese dell'Ottocento o gli artigiani italiani delle botteghe, ma avessero come modello i grandi monasteri. E perché così? Perché chiaramente, tranne pochissime tarde esperienze, come l'Arsenale di Venezia o le grandi botteghe dei grandi artigiani imprenditori del 400 e 500, il mondo antico, il mondo medievale, conosceva come grandi luoghi cooperativi su larga scala i monasteri, dove centinaia di persone, in alcuni casi pensiamo a Cluny, dove arrivarono addirittura 800-900 i monaci che vivevano in quei luoghi, erano messi insieme queste persone per produrre insieme dei processi, per produrre insieme dei beni e dei servizi su larga scala. Quindi si capisce che la divisione del lavoro, la divisione della conoscenza, queste tematiche che saranno essenziali nel capitalismo, hanno nel monachesimo il primo grande laboratorio. Alcuni, ad esempio, vedono nel monachesimo anche una figura, un paradigma per la leadership nelle imprese, e vedono nell'abate una sorta di leader. Ma qui già il discorso si complica. Si complica perché se noi andiamo a guardare che come funziona la leadership, se vogliamo chiamarla così, io amo molto poco questa parola perché è una parola ambivalente, la leadership in generale dal mio punto di vista, però se vogliamo utilizzare questa parola leadership nel monastero è difficile vedere l'abate come un leader, perché in realtà la leadership dell'abate è mediata, bilanciata e ridimensionata dalla leadership della regola. È la regola la vera leader del monastero. Ciascuno nel monastero segue la regola, compreso l'abate, che diventa modello per i monaci in quanto fedelissimo alla stessa regola di tutti. L'abate, infatti, diversamente dai fondatori di comunità, che sono più di tipo profetico, è un seguace della regola, non è un leader. Non era, ad esempio, necessario che l'abate fosse una persona particolarmente dotata o particolarmente carismatica. Spesso erano persone molto ordinarie sul piano della leadership, perché il carisma era nella regola. E quindi la longevità, la resilienza e la sostenibilità dei monasteri sta proprio nella spersonalizzazione della leadership, come d'altra parte la fragilità e la breve durata delle comunità e imprese carismatiche, quelle che nascono attorno a una grande personalità, stanno proprio nella personalizzazione del fondatore, che spesso diventa l'immagine del carisma della comunità e con la sua morte finisce tutto. Mentre le comunità monastiche sono state molto longeve, c'è uno studio recente di Bruno Frey, un economista svizzero, che mostra come l'età media, la durata media dei monasteri nel Medioevo sia stata di 5 secoli. Mentre le imprese carismatiche spesso finiscono col fondatore stesso, perché è la regola il segreto di longevità. Tanto che molti monasteri sono nati e nascono attorno alla sola regola, senza nessuna personalità carismatica. E quindi la leadership della regola è quanto più distante si possa immaginare dalla governance delle grandi imprese di oggi, anche quelle che qualche volta dicono di ispirarsi a San Benedetto. Ci sono poi altri aspetti del monachesimo molto evidenti ma non abbastanza enfatizzati in rapporto all'economia e alle imprese. E innanzitutto ci viene in mente il lavoro, l'ora et labora, che è uno dei grandi motti del monachesimo, anche se non è scritto già nella prima regola di Benedetto, ma divenne subito il grande motto del monachesimo, prega e lavora, che è la prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo al monachesimo. Perché il monachesimo si presentava fin dall'origine come un'officina, no? Chiamata l'officina divine artis, cioè si imparava un mestiere. La stessa vita del monaco era vista come un apprendimento di un ars, di una professione, e così veniva presentata da alcuni grandi fondatori come Cassiano. Cioè si entrava nel monastero per imparare un'arte, un mestiere. E quindi l'ora et labora è qualcosa che ha a che fare con l'identità stessa del monachesimo e del monaco. Ma su questo vogliamo ascoltare Suor Miriam d'Agostino, una monaca benedettina del monastero di Sant'Anna a Bastia Umbra, 35 anni, è maestra delle novizie, ha una laurea in filosofia e un'altra in teologia, ha studi di psicologia clinica e ha ottenuto certificato di coach e counselor per l'accompagnamento spirituale. Buongiorno, buona domenica Suor Miriam.
Buongiorno, grazie dell'invito, grazie dell'opportunità che mi sta dando.
Ma grazie a lei. Su questo tema della leadership, per così dire, del monachesimo, sul tema dell'ora et labora, la vostra esperienza, che so essere un'esperienza innovativa, che cosa ci può dire oggi? Che cosa ha da dire, secondo lei, questa grande tradizione alla vita concreta di un monastero di oggi?
Allora, il primo aspetto che mi sembra doveroso dover cogliere è che la regola diventa la forma di vita con la quale le comunità monastiche di ogni tempo, ormai da quasi 1500 anni, hanno cercato di realizzare un cammino prima di tutto di umanizzazione. E anche se nella storia, no, ci sono stati corsi e ricorsi storici in cui questo si è andato un po' perduto per diverse vicissitudini, il Concilio Vaticano II ha un po' rispolverato, no, ci ha permesso di andare alle origini dei nostri fondatori. E la mia comunità da qualche anno ha fatto proprio questo tipo di scelta, di rendere la regola uno strumento fruibile, accessibile, non solo a chi intraprende un cammino all'interno della comunità monastica, ma anche chi come ospite, come punto di riferimento, si avvicina alle porte del monastero.
Avete fatto un lavoro sulla regola di attualizzazione, di modernizzazione, o l'avete presa e lasciata così com'era scritta da Benedetto?
La regola l'abbiamo lasciata così com'era perché nella regola abbiamo trovato quello che sono i fondamenti, più che le consuetudini che nel tempo potevano essere modificate. Nella regola i fondamenti dell'ora et labora, della formazione, del vedere la struttura del monastero con la regola come una scuola del servizio divino e come un'officina delle arti, diventano poi la strutturazione, no? Danno il tempo, danno l'organizzazione, danno le modalità di relazione alla comunità stessa. E proprio perché all'interno della regola lo stesso Benedetto diceva di attualizzare questa regola nel tempo storico e nel contesto storico, non è stato necessario modificare la regola in sé, ma la vera ricerca che abbiamo fatto come comunità è stata quella di estrapolare quelle che potevano essere le modalità con le quali al tempo nostro, nei nostri giorni, nella nostra società, quei valori potevano essere vissuti. Un esempio molto concreto può essere, no, quello dell'ora et labora, cioè di permettere alle persone non solo di venire a partecipare alla funzione liturgica o piuttosto alla preghiera o piuttosto a un momento di ritiro che riguardi solo la sfera dello spirituale, ma dare alle persone la possibilità di vivere un tempo anche del lavoro condiviso. Un lavoro che può essere legato all'attività dell'orto, che può essere legato a piccoli lavori artigianali, insegnare a dipingere le icone, fare piccoli lavori manuali, ma insieme con noi. Dedicare degli spazi affinché le persone possano vivere un momento lavorativo entro cui ritrovarsi, entro cui rifare la propria ricerca personale. E questo l'abbiamo trovato infinitamente umanizzante e anche come percorso di crescita. Persone che non ne hanno l'opportunità altrove di trovare in un unico luogo più aspetti per la propria formazione, aspetti spirituali, aspetti legati all'umano, aspetti legati al lavoro, aspetti legati anche a un momento di difficoltà dove si ha la necessità dell'ascolto. E per questo abbiamo tenuto, riteniamo fondamentale la formazione, ad esempio. Non ci si può accostare alle persone senza aver fatto percorsi qualificanti.
Sì, volevo dire, queste vostre attività economiche, no, che fate, che svolgete, sono inserite in un contesto attuale? Cioè avete uno sguardo anche alla qualità, all'efficienza del lavoro, a ciò che accade nel mercato, o è un'attività più quasi un hobby interno alla vostra comunità?
Allora, abbiamo cercato di lasciare entrambe le modalità. Ci sono delle attività che sono legate all'interno e sono specifiche, proprio tecnicamente le persone vengono e frequentano il monastero, la comunità, e da qui svolgono e imparano. E ci sono delle attività, la prima che è quella che da qualche anno stiamo svolgendo, legata ad una piccola azienda agricola che abbiamo aperto sul territorio, proprio perché qui in Umbria, diciamo, è tutto così, così vicino all'agricoltura. E anche quello stiamo cercando di attuare una forma che ci permetta di poter inserire le persone nel nostro lavoro. Non è facile perché la burocrazia è tanta, però si sta cercando di trovare una forma che possa garantire questo. Quindi una piccola attività aperta all'esterno e altre attività invece svolte all'interno del monastero, sì, proprio per dare a tutti possibilità nuove.
Sì, volevo dirle. Sì. Questa antica saggezza dell'ora et labora, come si fa oggi a trasmettere a persone che magari arrivano da voi quasi del tutto analfabete di preghiera, di vita interiore? Cosa significa l'ora, il pregare, per persone che magari oggi sono così lontane dalla grande tradizione della preghiera, della liturgia, dei salmi? Come fate a recuperare questa dimensione nei giovani, nelle persone di oggi?
Allora, l'esperienza quotidiana ci insegna, ci sta insegnando, perché poi è qualcosa che stiamo imparando anche noi insieme con l'altro, che un po' l'ora e labora diventano i due canali attraverso cui le persone si possono avvicinare al monastero. Le persone si avvicinano o perché hanno esigenze prettamente spirituali, quindi più magari legate all'ora, più magari legate alla preghiera, all'attività spirituale. Ci sono altre persone che magari vengono da altri tipi di difficoltà, da altri tipi di esigenze, che possono essere legati più a quello, al tema del lavoro. Questi come due canali di accessibilità al monastero. E lasciamo che questo per un po' resti tale, non costringiamo una persona che viene per pregare a lavorare o che viene per condividere un tempo del lavoro a pregare, ma lasciamo che all'inizio resti tale. E nello stare insieme all'altro, nell'ascolto, nella condivisione del tempo, nella una nuova strutturazione del tempo, della giornata, nell'arco di una settimana, di 10 giorni, si insegna e si educa all'altro a riscoprire l'altro aspetto nel quale si sente carente. Ad un certo punto si diventa entrambi domanda l'uno dell'altro. L'altro ha una domanda su un aspetto e se non lo ha sull'altro, la comunità lo propone, ma proprio nel vivere insieme. È l'esperienza con i giovani che stiamo trovando molto bella, del lavorare insieme. I ragazzi vengono, fanno il loro campo scuola, sono ad Assisi, fanno le loro passeggiate, ma quando sono con noi per quella mezz'ora, un'ora, due ore in orto a lavorare, in loro nasce spontanea la domanda:
sì,
cosa fate oltre a questo? Cosa fate sì, in chiesa?
Perché uno dei grandi messaggi del monachesimo è che il lavoro educa, è pienamente umano se è il lavoro vero e non è un lavoretto che si fa per gioco, no? Quindi anche se è un'ora, se è mezz'ora, che sia lavoro vero. E voi monache riuscite a fare anche voi l'ora et labora, a fare lavori seri, o siete tutte concentrate sulla preghiera?
No, assolutamente. La strutturazione del tempo della nostra giornata ci garantisce tempi unicamente di lavoro, tempi dediti alla preghiera, tempi dediti alla formazione, allo studio, tempi dediti anche ad un tempo che non sia né di lavoro né di preghiera, ma di tempo personale. Fortunatamente la vita monastica garantisce una strutturazione del tempo a favore dell'evoluzione umana. Se uno riesce ad utilizzare il tempo così come Benedetto lo prevedeva, ovviamente trasportandole a secondo le esigenze e i tempi e i luoghi dove la vita monastica viene vissuta, già proprio la giornata così come si è divisa garantisce un equilibrio che permette il lavoro come lavoro, il servizio come servizio, la preghiera per la preghiera e il tempo personale per il tempo personale.
Starei ad ascoltarla tutta la trasmissione, per quanto è interessante. Magari torneremo su queste tematiche in altre occasioni, perché
grazie,
è davvero molto, molto appassionante ascoltare una monaca giovane che è dentro questa tradizione millenaria con questi elementi di innovazione, di freschezza, di profezia. Davvero un grande grazie.
Grazie.
Quindi abbiamo visto che l'ora et labora è qualcosa di vivo, di importante, non è il passato ma è il presente e penso il futuro del monachesimo e credo anche dell'Europa, dell'umanesimo occidentale. Perché può essere il futuro? Innanzitutto per capire veramente l'innovazione del mettere insieme preghiera e lavoro, dobbiamo ricordarci che nel mondo antico lavoravano gli schiavi e i servi, non lavorava l'uomo libero. Dice Cicerone nel De Officiis, questo grande testo dell'etica romana, tutti, cito, tutti gli artigiani esercitano un mestiere volgare e aggiunge, non c'è ombra di nobiltà in una bottega. Nel monachesimo invece lavoravano anche i monaci, spesso persone colte, abbiamo ascoltato Sor Miriam, e dottori in teologia e in altre scienze. Questo fatto da solo basterebbe per capire che cosa fu la riunificazione delle mani con la testa per l'etica del lavoro. Ad esempio, quando un contadino o un artigiano analfabeta vedeva, perché entrava magari per vendere o comprare qualcosa nel monastero e vedeva i monaci lavorare nei campi, fare cioè le stesse cose che faceva lui, capiva senza nessuna teoria, senza nessun discorso che il suo lavoro era importante. Non era una faccenda per schiavi e per servi, perché era anche il lavoro dei monaci, dei preti, delle persone colte. Quindi la fede nell'incarnazione del Verbo aveva insegnato ai monaci che toccare le cose, toccare la materia, non era qualcosa di impuro e che quindi si addice allo schiavo perché è impuro. No, la terra, la polvere, il cibo dopo l'incarnazione, ma già anche nella Bibbia è così. La terra, la polvere e il cibo sono segno e sacramento della stessa vita. Perché solo chi ha usato le mani per produrre pane e vino sa cos'è veramente l'Eucaristia, perché intuisce che quei beni che sull'altare cambiano per l'azione efficace della parola del prete sono, da un altro punto di vista vero, sono sempre le stesse cose buone nate dalla vite e dal lavoro dell'uomo. Senza una nuova etica del lavoro e della materia non avremmo avuto l'economia di mercato, non avremmo avuto questa nuova etica senza i monaci. Cioè, senza questo rimettere insieme mani e testa, senza il monaco che è anche lavoratore, non avremmo riscattato il lavoro dal regno degli schiavi, quindi non sarebbe nata nessuna economia. Sta qui la grande innovazione economica del monachesimo, che è molto più importante delle innovazioni tecniche nei prodotti, nei processi, perché è una rivoluzione etica ed è una rivoluzione antropologica. Ma c'è ancora di più dentro questo enorme fenomeno che si chiama monachesimo, perché dobbiamo pensare più in profondità al motto ora et labora. Dobbiamo rinunciare, ad esempio, a vedere il rapporto tra preghiera e lavoro come una divisione pratica del tempo di vita. Uno potrebbe immaginare, i monaci dovevano per forza lavorare, quindi bisognava, anche perché erano tanti, dovevano vivere, dovevano, quindi il lavoro come una dimensione pratica che doveva essere bilanciata con la preghiera. E no, questa non è la soluzione del monachesimo, è troppo banale. Il monachesimo trovò una soluzione veramente geniale a come mettere insieme lavoro e preghiera. E il vero colpo di genio si chiama liturgia, perché la novità, l'innovazione profonda, antropologica e spirituale del monachesimo fu intendere e praticare la preghiera e il lavoro come momenti diversi dell'unica liturgia della regola. Qui è il punto. Nei monasteri il tempo del lavoro non è tempo sottratto alla preghiera, né il tempo della preghiera è sottratto al lavoro, no. Non si prega meno perché si lavora, né si lavora meno perché si prega. Per realizzare questa sorta di alchimia, i fondatori del monachesimo, da Benedetto a Cassiano e tutti i grandi, fino anche ai riformatori del X-XI secolo, questi fondatori fecero qualcosa di strepitoso dal mio punto di vista. Perché pur muovendosi all'interno di una visione quantitativa delle 12 ore, no? Che il tempo nel monachesimo è diviso in 12 parti del tempo, in questa visione quantitativa, oggettiva del lavoro, i monaci inventarono la pietra filosofale del tempo qualità. Dal tempo quantità passarono al tempo qualità. Perché mentre l'orologium dell'officium della liturgia scandiva severamente la cronologia, il chronos del giorno, un altro orologio che i greci avrebbero chiamato kairos allargava questo stesso tempo fino a farlo coincidere con l'infinito. Perché la gestione razionale del tempo dei monasteri, che sembrava anticipare già Smith o Hayek. Per essere intesa questa divisione del lavoro va compresa e letta insieme alla sua visione qualitativa e liturgica che la umanizzava e scoperchiava i tetti delle biblioteche e delle fattorie. E quindi in un piccolo luogo rigidamente limitato, recintato dalle mura dell'abbazia, un piccolo spazio, in quel piccolo spazio, in quella carestia di spazio, i monaci inventarono un altro tempo. Lì impararono in un piccolo spazio a non occupare spazi per attivare processi, direbbe Papa Francesco. La liturgia della regola aggiunse una dimensione al tempo di vita. E così la linea divenne una superficie. E grazie a questa visione del tempo e della vita che una parte del tempo di un giorno può diventare nella qualità, l'eternità. È infatti tipico della liturgia la capacità di creare un altro tempo, di bucare il tempo quantità e toccare l'infinito, di farci tornare a passeggiare tutti i giorni nell'Eden. Una grande innovazione del monachesimo fu quindi l'invenzione di un altro tempo. Questo non si racconta, ma è fondamentale. E oggi chiunque va in un monastero, ci va veramente, non soltanto a fare una visita di qualche ora, ma ci passa almeno qualche giorno, a settimana, tutti possiamo fare l'esperienza che il tempo rallenta, diventa più denso, si entra in un altro ritmo di vita. E anche se gli anni di vita dei monaci del Medioevo non erano in media molti di più di quelli che vivevano fuori, solo un po' di più, in realtà nei monasteri si viveva e si vive un tempo più lungo e più profondo. È questa vita eterna che affascinava i monaci. E anche oggi, quando una persona entra in un monastero e vuol diventare monaco, è attratto da questa sorta di invenzione dell'eternità. Perché questa visione del tempo qualità, il dividere il tempo in questo modo totalmente innovativo, fa toccare l'eterno e l'infinito. Un'esperienza però così inebriante, qui ad esempio l'aspetto diciamo complesso, ambivalente, che c'è sempre nelle cose splendide, questa capacità di eternità nei monasteri fu così inebriante che divenne anche la grande tentazione del monachesimo. Perché qualche volta ha fatto coltivare, se leggiamo i diari, gli scritti dei monaci, ha fatto coltivare il desiderio di essere immortali come Dio, che è in fondo la promessa del serpente nella Genesi. Perché se la regola coincide con la vita e la vita coincide con la regola, si può arrivare ad essere talmente assorbiti dalla liturgia da non sentire più la vita e viceversa. E quindi è su questa visione liturgica della regola che va inteso il lavoro, il rapporto alla preghiera, perché solo così hanno la stessa dignità e non sono in conflitto, l'uno non ruba tempo all'altro. Qui il lavoro non ha bisogno di essere spiritualizzato pregando salmi e rosari mentre si lavora nei campi, non è necessario, neanche è richiesto. Il lavoro è attività dello stesso valore della preghiera nel monachesimo, perché è parte della stessa liturgia e quindi della stessa vita dentro la stessa regola. E questa è la grande portata del monachesimo sul piano del lavoro. Cioè, il lavoro vale in quanto lavoro, ha valore intrinseco, sebbene sia strumentale alla vita. E questa la paradossale laicità dei monaci, no? Parlare di laicità dei monaci sembra un paradosso, ma è così. Perché il monachesimo ha conosciuto e conosce le sue crisi, ieri ed oggi, pensiamo ad esempio a Cluny, questo grande esperimento, quando le mani che raccolgono il grano e il vino sono state considerate meno degne e spirituali delle mani di chi faceva la messa. O quando qualcuno pensò che le ore passate a pregare potessero essere il labora della regola. No, tutte le volte che si è voluto fare un'operazione di questo genere si è usciti fuori dalla regola, dalla grande provocazione, dalla grande profezia del monachesimo. Ma anche conosciuto le sue crisi quando il monachesimo ha voluto spiritualizzare il lavoro, raccomandando ai monaci di salmodiare mentre lavoravano, di meditare la Bibbia mentre raccoglievano l'uva. No, si fa questo, si è sempre fatto, ma sono delle scorciatoie, sono dei riduzionismi antropologici che rimpiccioliscono la profezia del monachesimo e accorciano il tempo, riportano l'infinito dentro le 24 ore, che se io mentre lavoro per essere veramente in vocazione devo anche pregare, sto riportando il tempo dentro i suoi confini di quantità, mi sto dimenticando l'infinito che solo un lavoro che è lavoro in quanto lavoro può garantire, può farci provare. E quindi la profezia del monachesimo è lavorare e basta, nel tempo e nella forma del lavoro, e pregare e basta nel tempo e nella forma della preghiera. Nei monasteri, in sintesi, si sconfigge la morte quando, con i piedi ben piantati nel fango dei campi, si sfiora il cielo con un dito sporcato di lavoro. E su questo, su questa esigenza di lavoro vero, su questa etica del lavoro nel monachesimo, ascoltiamo un brano tratto dalla regola di Sant'Agostino, perché Sant'Agostino ha anche fatto regole monastiche nelle infinite cose che ha fatto nella sua attività. Un brano molto bello che ci aiuta a capire questa dimensione del lavoro come liturgia. Ascoltiamo.
Il motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e abbiate una sola anima e un sol cuore protesi verso Dio. Non dite di nulla è mio, ma tutto sia comune fra voi. Il superiore distribuisca a ciascuno di voi il vitto e il vestiario, non però a tutti ugualmente, perché non avete tutti la medesima salute, ma ad ognuno secondo le sue necessità. Infatti, così leggete negli Atti degli Apostoli. Essi avevano tutto in comune e si distribuiva a ciascuno secondo le sue necessità. Chi, da secolare, possedeva dei beni, entrato che sia nel monastero, li trasmetta volentieri alla comunità. Chi poi non ne possedeva, non ricerchi nel monastero ciò che nemmeno fuori poteva avere. Tuttavia si vada incontro ai bisogni della sua insufficienza, anche se, quando egli si trovava fuori, la sua povertà non era neppure in grado di procurargli l'indispensabile. Solo che non si ritenga felice per aver conseguito quel vitto e quelle vesti che fuori non si poteva permettere, né si monti la testa per il fatto di essere associato a chi, nel mondo, nemmeno osava avvicinare. Ma tenga il cuore in alto e non ricerchi le vanità della terra, affinché i monasteri, se ivi i ricchi si umiliano e i poveri si vantano, non comincino ad essere utili ai ricchi e non ai poveri. Allo stesso modo, nessuno mai lavori per se stesso, ma tutti i vostri lavori tendano al bene comune e con maggiore impegno e più fervida alacrità che se ciascuno li facesse per sé. Infatti, la carità di cui è scritto che non cerca il proprio tornaconto va intesa nel senso che antepone le cose comuni alle proprie, non le proprie alle comuni. Per cui vi accorgerete di aver tanto più progredito nella perfezione quanto più avrete curato il bene comune anteponendolo al vostro. E così, su tutte le cose di cui si serve la passeggera necessità, si eleverà l'unica che permane, la carità.
Si capisce allora che, venendo all'oggi, che è proprio questa dimensione qualitativa del tempo che manca nelle moderne imprese, dei cartellini, dei minutaggi, dei bonus, che vorrebbero controllare il lavoro con orologi sempre più sofisticati, ma che non conoscono l'altra dimensione del tempo, che quando c'è libera il lavoratore dagli incentivi e dai controlli. Una dimensione qualitativa che manca perché manderebbe in crisi l'intera struttura delle imprese, che regge finché il tempo può essere misurato e usato per incentivare, per controllare, per penalizzare, per misurare i meriti. Ma c'è ancora qualcosa di più da dire. Perché se da una parte le grandi imprese, le imprese moderne, si stanno allontanando dall'umanesimo dei monasteri, dall'altra parte, magari senza saperlo, senza teorizzarlo, perché non conoscono abbastanza queste storie, dall'altra parte li si stanno molto avvicinando, perché in realtà le imprese vorrebbero i monaci esattamente come quelli che ha descritto Sant'Agostino, monaci completamente dediti, completamente persi, completamente immersi nel lavoro al punto da dimenticare tutto il resto della vita. Perché, diversamente dalle fabbriche tayloriste, fordiste del Novecento, alle quali bastavano le nostre mani e poca testa, le imprese del XXI secolo hanno bisogno, sognano sempre di più dei lavoratori monaci. Perché il management vorrebbe lavoratori con vocazione, che aderiscono liberamente alla mission dell'impresa, che non siano guidati dall'incentivo esterno, perché è troppo debole, tutti lo sappiamo questo. Cioè nessuno dà tutto solo per l'incentivo. E se dà tutto per l'incentivo non è un buon lavoratore, questo è il paradosso. Ma che siano mossi da una spinta interiore, che scelgano liberamente di aderire agli obiettivi aziendali, che non conoscano la distinzione fra tempo libero e lavoro, questo è il punto, dove il lavoro coincida quindi con la vita. In sostanza vorrebbero dei lavoratori monaci, che non lavorano più per il salario né per il profitto, ma per una fedeltà intima, per una vocazione, parola molto usata dalle imprese, per una visione liturgica della vita, che quindi non smettano mai di lavorare, neanche quando dormono, perché persino il sonno è lavoro, che siano fedeli, impegnati, come lo erano e lo sono i monaci. Ogni grande impresa oggi sogna di avere dei lavoratori con la stessa, con lo stesso commitment, lealtà e fedeltà dei monaci. Ma la promessa delle imprese, diversamente da quella dei monasteri, è troppo piccola. Per avere lavoratori monaci o lavoratrici monache ci vorrebbero il paradiso, un altro tempo, ci vorrebbero altri incentivi. Le imprese non li hanno, ma stanno facendo di tutto per convincerci del contrario. E allora conoscere, meditare, sperimentare la grande tradizione monastica potrebbe diventare un antidoto alle false e seducenti promesse di paradiso del business. Bene, termina qui questa terza puntata del ciclo sul cammello e la cruna. Non mi resta che ringraziare il tecnico del suono Luca De Ioris, la regista Benedetta Caldarulo e tutti voi che mi avete ascoltato fin qui, e vi do appuntamento alla quarta puntata di domenica prossima. Buona domenica a tutti da Luigino Bruni.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili in podcast sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.